Buongiorno a tutti e benvenuti a 100 giorni da Leoni. Oggi è giovedì 23 maggio, sono le 8:10 e questa mattina c'è il grandissimo ritorno di Matteo Brandi. Ciao Matteo.
Ciao Riccardo, buongiorno e grazie per la sigla con i mitici Scorpions, uno dei miei gruppi preferiti, fantastici.
Ma guarda te che lo immaginavo, non so perché, ma abbiamo dei gusti rock abbastanza simili. Con noi questa mattina c'è anche Federica Francesconi. Ciao Federica, grazie di essere tornata con noi.
Buongiorno Riccardo, ben ritrovati a tutti.
Inizierei con te Matteo, devo parlare piano perché mi hanno scritto sui commenti che quando inizio la puntata un volume è troppo alto e faccio scoppiare le orecchie, quindi devo un pochino moderarmi. Non ci sono ancora riuscito in 3 anni e mezzo, vediamo se ci riusciamo da oggi. Ma iniziamo dal redditometro e dalla sospensione del decreto di Giorgia Meloni. Allora, cosa sta accadendo, Matteo? Cosa ne pensi del redditometro? E perché, guarda, secondo te, la Meloni si è tirata indietro?
Perché siamo a due passi dalle europee e ovviamente fare determinate scelte magari ti può inimicare quella parte di elettorato che dovrebbe andarti a votare, no? Questo dimostra il livello proprio della classe politica che sta lì a vedere i sondaggi e non si prende mai la responsabilità di fare una scelta, giusta o sbagliata che sia, perché poi questo redditometro che cos'è? È un mezzo, come dire, per risalire a quelli che sono, ecco, sconto sul redditometro, no? È stato sospeso questo decreto perché? Perché c'è stato malumore all'interno della maggioranza tra Forza Italia e Lega, i quali hanno detto no, assolutamente questa roba non deve passare. Il redditometro è un modo che ha l'Agenzia delle Entrate, diciamo, per risalire a quelle che sono le entrate di una singola persona in base alle proprie spese, alle spese di quella persona. Mettiamo caso che si tratti di un lavoratore che dichiara poco o non dichiara niente, allora per risalire a quanti soldi ha veramente in tasca quest'uomo si va a andare a controllare quelli che sono magari gli acquisti che fa questa persona per mettere sul tavolo quelli che possono essere le capacità poi di spesa e di contributo di quella persona al fisco. Ora il discorso qual è? Che questo governo ha un piccolo problema, che è il problema che hanno tutti i governi che non mettono in discussione la cappa, no? Il vincolo esterno che ci strozza, ovvero quello che scrive oggi Repubblica in prima pagina. Andatevi a vedere quello che scrive Repubblica in prima pagina. Fondo Monetario Internazionale, allarme conti, bisogna bloccare tutte le manovre in deficit. Il discorso è che lo Stato, ragionando come un'azienda e quindi deve pareggiare le entrate con le uscite, che è un modo demenziale folle di immaginare lo Stato stesso, deve trovare un modo per fare cassa. E quale miglior modo che mettere le mani nelle tasche dei cittadini? Ovviamente uno dice sì, però ci sono i grandi evasori, no? Quelli che comprano il SUV e poi magari dichiarano di essere dei nullatenenti o di avere comunque pochi spicci nel portafoglio. Sì, è ovvio che ci siano anche queste persone che vanno stigmatizzate per quello che fanno, ma la stragrande maggioranza della gente che poi si ritrova il fisco sotto casa è composta da persone che magari veramente hanno difficoltà ad arrivare a fine mese. Questo governo, esattamente come quelli precedenti, deve cercare in tutti i modi di fare cassa. Perché? Perché la coperta è corta, perché ce lo chiede l'Europa, perché la Corte dei Conti sta lì a dire sì, però non ce lo possiamo permettere questa manovra, in qualche modo i soldi li dobbiamo trovare. Quindi vedi, Riccardo, si torna sempre lì. Questo è un governo come quelli precedenti che non ha il coraggio di mettere in discussione il vincolo esterno, soprattutto quello europeo, e poi fa queste figuracce. Perché se tu hai fatto questa scelta, almeno portala avanti, sii coerente fino all'ultimo. Invece no, passo indietro, perché siamo a due passi dalle elezioni europee. E guarda, mancano due settimane, non abbiamo ancora visto niente. Vedremo altri passi indietro, altre parole rimangiate. Perché? Perché c'è il terrore di non raggiungere una buona percentuale a queste elezioni europee, che sono molto importanti. Quindi il solito circo, possiamo dire.
Come andranno queste elezioni, Federica? Sono preoccupati? Secondo te alla maggioranza, all'opposizione, i nuovi partiti entreranno?
Grazie Riccardo, perché mi fai ridere di buon gusto al mattino, e sono sempre un po' sciroccata. No, adesso seriamente, come saranno? Saranno che ci sarà molto probabilmente un'affluenza inferiore a quella delle ultime europee, ma i nostri esecutori di ordini, perché bisogna chiamarli così, gli stakeholders, come vengono chiamati dall'anglosfera, non stanno in Italia, non stanno neanche in Francia. Gli stakeholders, i decisori, sono le eminenze grigie delle organizzazioni sovranazionali, tra le quali anche il World Economic Forum. Invece gli esecutori di ordini, sia gli esecutori di ordini che i decisori, continueranno a dormire sonni tranquilli, nonostante la bassa affluenza ai seggi elettorali. Poi, quindi non gliene può fregare di meno della legittimazione popolare. Poi, se mi chiedi se questo presupposto ci deve portare comunque ad andare ad infilare la nostra schedina all'interno della scatolina del seggio elettorale, io penso che questo sia una questione di coscienza, cioè nessuno si deve permettere di dire no, tu devi andare, non serve a nulla, no, tu non devi andare, tu invece non devi andare, perché tanto a loro non gliene può fregare di meno. È vero che non gliene frega meno, però secondo me ogni singolo cittadino che ha il diritto di voto deve esprimere liberamente la propria coscienza. Per quanto riguarda invece i risultati, io penso che non ci saranno sostanziali scosse, sostanziali cambiamenti, perché, una grossa parte dell'elettorato italiano non ha ancora compreso, che i partitini che si muovono in Italia sono manovrati da appunto centrali sovranazionali, per cui sono purtroppo ancora ancorati alla vecchia separazione ideologica di destra e di sinistra. Per quanto riguarda invece i nuovi partitini della galassia dissenso che si presenteranno alle locali che alle europee, io penso che sarà non dico un disastro, però sicuramente una grande delusione, perché questi partiti non sono stati capaci di esternare un'unione di intenti, una evoluzione, anche una maturità tali da farsi percepire dall'elettorato italiano come una forza in grado di rappresentarli. Per cui si tratta soltanto di un appuntamento formale che sostanzialmente ristabilirà i vecchi equilibri, ecco.
Allora Matteo, vediamo un po' le proiezioni di voto. Queste sono del 21 maggio. Vediamo Fratelli d'Italia in testa con il 27.1%, poi c'è il Partito Democratico 21.2%, Movimento 5 Stelle 15.2%, io non so come facciano ad avere queste percentuali ma non importa, Lega 9.1%, Forza Italia 8.3%, Stati Uniti d'Europa, meraviglioso, 4.6%, poi abbiamo Alleanza Verdi e Sinistra 4.4%, Azione, siamo europei 4.0%, Libertà, De Luca, qui vediamo la prima lista, diciamo, del dissenso, la segnano al 2.5%, con una crescita però del 0.3%. Poi abbiamo Pace, Terra e Dignità, 2.0%, Südtiroler Volkspartei, 0.5%, altre liste, 1.1%. Che dici?
Ma non mi sorprendono, insomma, sono, secondo me, a grandi linee sarà questa la, diciamo, l'arrivo, l'ordine di arrivo al traguardo. Poi sì, qualche percentuale in più e in meno, però probabilmente sarà questo il risultato finale. Non è che c'è tanto di cui stupirsi, sono d'accordo con quello che stavo detto prima. Alla fine a questa gente non è che freghi granché della legittimazione popolare, anzi, per questi signori meno si va a votare meglio è, nel senso che alla fine la partecipazione del popolo alla politica a questa gente gli ha sempre dato un po' fastidio. È anche vero però, su questo sono d'accordo, che non bisogna obbligare le persone a fare una scelta, nel senso ognuno deve rispondere alla propria coscienza, a quello che sente, a quello che crede e a quello che pensa riguardo allo squallido panorama politico italiano. Perché è squallido, Riccardo, è squallido, cioè abbiamo parlato prima, no, del redditometro, dei passi indietro, no, poi come al solito sempre lo solito scaricabarile, non è mai colpa di nessuno, sempre colpa di qualcun altro, no? Alla fine l'unica cosa che rimane è il vincolo esterno, cioè alla fine ce lo chiede l'Europa, ce lo chiede il Fondo Monetario Internazionale, ce lo chiede la NATO, ce lo chiede l'OMS, è sempre un deresponsabilizzarsi, no? E questo è il livello, ripeto, politico, intellettuale, umano di chi ci governa, che poi appunto chiede di essere magari votato. Ora, ci sono, diciamo, delle alternative, ma le alternative, come stavo detto prima, non si sono sapute organizzare, non hanno saputo mettere sul tavolo una reale alternativa e soprattutto hanno fatto dei compromessi al ribasso, che per carità la realpolitik porta anche a fare delle scelte magari difficili, però c'è un limite che è quello dettato dai tuoi principi, dai tuoi valori. Se svendi pure quelli, che senso ha presentarti e spacciarti per un'alternativa? Anche perché abbiamo capito che questo sistema o lo combatti dritto per dritto, oppure ti ingloba, ti mangia, ti fagocita, no? Perché è più forte di te. Quindi o gli opponi qualcosa di veramente nuovo, strutturato e forte, anche da un punto di vista ideologico, oppure diventi semplicemente una sfumatura dell'attuale sistema, come è stato dimostrato dai grandi partiti. Tu ti chiedi, il Movimento 5 Stelle come fa a avere il 15%? Ora vedremo qual è la percentuale finale. Però, ragazzi, il Movimento 5 Stelle è l'esempio di una roba liquida, senza forma, che nel momento in cui entra nelle istituzioni ne diventa parte. Cioè, il Movimento 5 Stelle oggi è costantemente la stampella scema del Partito Democratico, è letteralmente il PD fuori dalle ZTL. Questo è il Movimento 5 Stelle, una vergogna assoluta. Però non ci deve sorprendere, o le cose le fai bene, in maniera seria, oppure diventi parte del sistema, perché quel sistema in questo momento è più forte di te. È come dire, io mi faccio mangiare dal drago perché poi magari dentro allo stomaco gli do fastidio. No, tu il drago lo devi sconfiggere, non ti devi far mangiare dal drago. In tanti non l'hanno capito.
Prima di tornare all'Italia, Matteo, andiamo in Francia con quello che sta accadendo tra Le Pen e anche Macron. Prima di arrivare a Le Pen, mettiamo col servizio di Pedro Morago sulla Nuova Caledonia.
Gli avvenimenti in Nuova Caledonia, territorio francese d'oltremare, di nuovo sulle prime pagine della stampa mondiale. Solo nelle ultime 24 ore, tre agenti di polizia sono rimasti gravemente feriti e più di 300 macchine sono state bruciate. Diversi paesi stanno già procedendo ad evacuare i propri cittadini. Gli incidenti sono iniziati con la riforma costituzionale approvata dall'Assemblea Nazionale a Parigi, che concede il diritto di voto alle persone che vivono nell'arcipelago da più di 10 anni, il che è visto dalla popolazione indigena come un tentativo colonialista per spodestarli dal potere. I politici della Nuova Caledonia si sono rifiutati categoricamente di parlare con Macron tramite collegamento video e quindi il presidente francese ha dovuto intraprendere un viaggio di 24 ore e il suo arrivo all'isola è previsto per la sera di mercoledì.
Cosa ne pensi, Matteo, della Nuova Caledonia?
Penso che i francesi stiano perdendo gli ultimi rimasugli del loro impero e la cosa, come puoi immaginare, no, mi strazia il cuore. Sono veramente, io mi sveglio di notte e dico, oddio, la Francia ha perso la Françafrique, come si farà ad andare avanti? No, sono delle cose, guarda, che veramente mi fanno piangere, sì, ma ovviamente sto godendo come un riccio, perché come dovrebbe fare qualsiasi italiano patriota che sa benissimo come i nostri cugini francesi siano tutt'altro che dei partner strategici, come ci ricordano certe legion d'onore. Sai che noi siamo pieni di legion d'onore, no? Di politici, polituncoli italiani con la medaglia puntata sul petto dalla Repubblica Francese in virtù del fatto che hanno fatto grandi cose per Parigi. Ne siamo pieni di questi grandi patrioti. Ora, che sta succedendo in Nuova Caledonia? Semplicemente stanno perdendo quella che è una comunità oltremare, storica, francese, la quale vuole più indipendenza, vuole la propria auto, diciamo, vuole staccarsi, ecco, dalla mammina francese, tant'è che quelle che avete visto sono le bandiere reali della Nuova Caledonia, cioè di chi si riconosce in uno stato della Nuova Caledonia. Quindi ovviamente la Francia in questo momento è in grande difficoltà e lo si vede anche dal nervosismo, non solo di chi governa la Francia, ma addirittura delle opposizioni in Francia. Che cosa è successo? Che abbiamo visto uno strappo tra AfD, Alternative for Deutschland, e la Le Pen, e dunque con il cagnolino Salvini al seguito. Perché? Perché un candidato di AfD, tale Maximilian Krach, adesso non ricordo come si pronunci, se ne è uscito con un'intervista a Repubblica un po' imbarazzante in cui ha detto, beh, ma non tutte le SS erano dei criminali. Ora, uno può anche andare lì a dire sì, però in effetti il premio Nobel Günter Grass tedesco aveva fatto parte delle SS, quindi non tutte le SS erano criminali, però sono cose che, soprattutto a due passi dalle elezioni europee, se tu fai parte di un partito che già viene identificato come, eccolo, cra, un po' come le rane, no? Maximilian Cra, faccia abbastanza sveglia, costui che cosa ha detto? Ha detto
lo dissi lei in tedesco.
Sì, ecco cos'è che mi ricordava quest'uomo, grazie, a me mi ricorda qualcuno, che è proprio lui, Sileren. Ecco, che cosa è successo? Praticamente questo Kras è uscito con queste dichiarazioni, che Sileren, che praticamente a due passi dalle elezioni europee sono, cioè siamo veramente all'ABC della comunicazione politica. Ora, già di per sé queste sono parole abbastanza irricevibili, perché ripeto, non ti puoi attaccare al singolo caso di quello che aveva fatto parte dell'SS e poi diventato, che ne so, premio Nobel della letteratura, quindi non tutte le SS sono criminali. Ma ripeto, fai parte di un partito che venne costantemente accostato al nazismo, perché in Germania si parla di questo, la AfD sono nazisti. Poi uno dovrebbe pure andare a vedere bene come stanno le cose, perché hanno all'interno sicuramente dei nostalgici, su questo non lo si può negare, però sono anche altro AfD. Quindi tu fai già parte di questo, te ne esci con questa intervista a chi? A Repubblica, che ovviamente non vede l'ora di schiaffare la tua faccia, no? E accomunarla al simbolo del nazismo, quindi sei innanzitutto un cretino. Però secondo me, questa è la mia idea ovviamente, questa è un po' una scusa da parte della Le Pen. Perché? Perché è pieno di dichiarazioni di appartenenti di AfD o di Rassemblement National o della stessa Lega, che poi sono state in qualche modo strumentalizzate o che magari sono state veramente delle dichiarazioni imbarazzanti a favore di determinate nostalgie. Però in quei casi cosa si fa? Quello che ha fatto AfD, cioè si prende questa persona e si dice, ora te ne vai in panchina, ti stai zitto, non esci più sui giornali, che è quello che sta succedendo a Kras, sta sparendo dai grandi media, e in qualche modo, no, andiamo avanti, facciamo finta di nulla. Invece no, la Le Pen ha preso subito la palla al balzo per dire, noi con la AfD in Identità e Democrazia non abbiamo più niente a che fare. Perché questo? Questa, ripeto, la mia ipotesi. Perché Alternative for Deutschland ha messo nel suo manifesto e nel suo programma l'ipotesi di una Dexit, cioè di uscita della Germania dall'Unione Europea. Secondo me questo è il motivo per cui la Le Pen e Salvini, che non vogliono uscire dall'Unione Europea, vogliono cambiare l'Europa, meno Europa, più Italia, questa cosa sotto sotto non gli piace. Questa è una mia idea. Io credo che la questione legata all'SS, che è sicuramente imbarazzante, credo che sia una scusa. Però magari mi sbaglio.
Federica, un commento veloce e poi passiamo alle altre notizie.
Ma commento veloce rispetto a quello che ha detto Matteo oppure rispetto alla domanda iniziale? Vado io.
Fai tu, secondo me su quella situazione in Francia, poi passiamo anche ad altre.
Ma sì, guarda, insomma, non c'è molto da dire perché Matteo ha dipinto un quadro molto realistico della situazione. E la Francia, che continua a vedersi come una grande potenza mondiale, quando invece è totalmente fagocitata da quello che io chiamo il mondialismo sovranazionale, quindi il mondialismo degli organismi sovranazionali che ha sottratto agli stati-nazione e anche alle potenze mondiali fette di sovranità via via sempre più ampie. La Francia però mantiene questo fortissimo sentimento di potenza e non vuole mollare la presa, naturalmente. Contemporaneamente c'è il risveglio dei popoli, il che significa anche risveglio delle identità culturali, politiche, perché? Perché naturalmente i popoli hanno, i popoli naturalmente non quelli occidentali, è bene sempre specificarlo perché noi invece siamo l'ultimo gradino nella scala del risveglio. Purtroppo, ma i popoli extra-occidentali, quindi soprattutto quelli africani, quelli asiatici e latinoamericano, guardarsi anche le dichiarazioni insomma, del politico del venezuelano contro gli Stati Uniti, hanno ben chiaro che cosa sia la mafia globalista e che cosa fare per sottrarsi ai ricatti, ai soprusi e agli abusi di questa mafia mondialista. Per cui non ci deve stupire tutto ciò. C'è un campo di forze in questo momento, contrapposte. Da una parte ci sono le potenze, no, occidentali, quelle che siedono anche nel Consiglio di sicurezza dell'ONU, tra cui anche la Francia, e dall'altra ci sono invece i piccoli stati-nazione che rivendicano una maggiore area di manovra, laddove invece il mondialismo delle multinazionali, dell'alta finanza e degli organismi non eletti da nessuno, e sottolineo il non eletti da nessuno, vogliono invece eliminare la sovranità nazionale e sovrapporsi alle decisioni di questi paesi. Naturalmente l'Italia è il fanalino di coda in questo processo di risveglio, non ci possiamo nascondere neanche questa cosa. Sebbene in Italia ci siano dei fermenti, no, chiamiamoli così, delle forze che stanno tentando comunque di manifestare una potenzialità, un potenziale, questo c'è. Non dobbiamo essere né troppo pessimisti né troppo ottimisti. C'è in Italia un potenziale. Il problema qual è? Ma questa è la mia opinione personale, per cui prendetela con le pinze. Il problema è che in Italia è stato creato anche tutta un'area politica che chiamiamo appunto dissenso politico, che non corrisponde totalmente al dissenso tout court, è una sottoarea del dissenso, il cosiddetto dissenso politico, che si organizza in partitini e che, come giustamente ha sottolineato Matteo prima, o appunto si pone di traverso in modo radicale all'Europa e all'anglosfera, oppure ne viene fagocitato, ne viene assimilato. Però non è è ancora un'area informe, un'area che non ha piena consapevolezza di manifestare questo potenziale, per cui la situazione in Italia purtroppo è tragica. E il problema degli italiani è che non imparano nulla dall'esperienza del passato. Gli italiani, come diceva Montanelli, non vivono nel passato o nel presente. Vivono nel futuro, cioè sperano sempre che le cose in futuro potranno migliorare, ma il problema è che per cambiare il futuro bisogna agire nel presente.
Ci girano questo video, Matteo. Si parla di leva, nuova leva obbligatoria, di specialisti da inviare in Ucraina, e guarda un po', dagli Stati Uniti invece, una nuova sorte di guerrieri. Just stand there, let's get to it. Strike the pose, there's nothing 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 to it. Strike the pose, 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 there's nothing to it. Putin, preparati.
Combatteremo con le unghie e con le unghie, ecco, li sgraffieremo tutti proprio questi, siamo forti e graziosi. Poi questo, se non sbaglio, faceva parte della Marina, no? Sai, negli Stati Uniti si dice che la Marina, dai tempi di YMCA, insomma, sia un tantino poco maschia, ecco, no? Ma al di là delle battute, io ricordo una contrapposizione che veniva fatta, no? Tra lo spot di reclutamento dell'esercito russo e quello invece americano, no? Da una parte quello russo in cui si vedevano questi uomini che si allenavano nel fango, flessioni su flessioni, trazioni, no, muscolosi, che vanno lì in prima linea a combattere tutti gagliardi. Dall'altro invece c'era questo spot per le forze armate americane che invece apriva, no, al mondo LGBTQ con questo qua che si identificava in un panda ed entrava nelle forze armate americane con lo sventolio appunto di arcobaleni di qua e di là. Ora, poi non ci si può sorprendere del fatto che negli Stati Uniti ci sia un calo della leva, insomma, delle persone che volontariamente vogliono entrare nell'esercito americano, e soprattutto ci sia un calo del rispetto stesso dei cittadini americani verso le proprie forze armate. Questo mi sembra che ne parlai qualche puntata fa, cioè un sondaggio ha certificato il fatto che oggi al di sotto del 50% si trovano le persone negli Stati Uniti che hanno ancora un certo tipo di rispetto nei confronti dell'esercito americano, e questo per un impero, per qualsiasi impero, è un problema. Lo sapeva benissimo l'impero romano, che quando ebbe difficoltà a reclutare tra i propri cittadini, insomma, soldati in grado di difendere i confini dell'impero, cominciò ad aprirsi, no, ai goti, a queste popolazioni esterne che poi giustamente fecero quello che fecero, soprattutto dopo Adrianopoli. Cioè, il discorso è che sono corsi e ricorsi storici. Siamo di fronte ad un impero che ha raggiunto il suo apice e sta ormai declinando, e come tutti gli imperi ha difficoltà a tirar su forze armate degne di questo nome. Questo spot che hai fatto vedere, questo video, non so cosa sia poi alla fine, certifica un po' quello a cui stiamo andando incontro, no? Come dire, l'Occidente che si evira, che in qualche modo dichiara guerra alla propria mascolinità, convinto che il resto del mondo lo seguirà. No, il resto del mondo non ha preso questa china, e anzi è più agguerrito che mai. Come andrà a finire? Io una mezza idea ce l'ho, perché sono un appassionato di storia, ma magari mi sbaglio, eh? Magari questa volta saremo di fronte invece a un impero che ritroverà le forze, un po' come l'impero romano nel III secolo dopo Cristo. Invece poi alla fine sappiamo come vanno le cose quando un impero o qualsiasi entità perde un senso di sé. Ma magari mi sbaglio.
Vi mostro questo video del presidente argentino Milei, che ha cantato davanti a 11.000 persone. Ha cantato in Argentina dicendo: ciao a tutti, sono un leone, una bestia che ruggisce in mezzo al viale, prometto di ingoiare la casta politica dell'Argentina. Così il presidente argentino Milei ha cantato allo stadio di Buenos Aires davanti a 11.000 persone durante la presentazione del suo libro, sempre molto sobrio. Matteo, tuo commento poi di Federica.
Yeah.
Io non so in quanti ci stanno ascoltando l'Argentina, ma non sarei molto tranquillo, Matteo, con un presidente così. Tu invece ti senti rappresentato? Ti sentiresti?
Ma non lo so, mi ricorda qualcuno questa storia del combattiamo la casta, non mi pare che sia andata molto bene. Ma sai, Milei, detto proprio in maniera telegrafica, è la risposta sbagliata a una domanda giusta. La domanda giusta è quella di una richiesta di uno Stato meno oppressivo, che non rompa le scatole, che non ti massacri di tasse e che magari non ti imponga tramite il politicamente corretto anche un modo di pensare e di parlare. E quindi la richiesta è giustissima, la si è sentita forte anche in Argentina. Il problema è che la risposta, quella di Milei, è una risposta sbagliata, perché Milei cosa ti dice? Beh, se lo Stato ti rompe le palle, ti porto via lo Stato, no? Ti tolgo lo Stato, no? Non staresti meglio senza Stato? E certo, allora privatizziamo, liberalizziamo, apriamo, no? Apriamoci al grande mercato libero che tanto si regola da solo. Lo sappiamo bene in Italia che questa roba qui non funziona e anzi peggiora la situazione. Poi lui, diciamo che è un po' un animale da palcoscenico, non so se ti sei goduto la bagarre con il presidente spagnolo Sanchez, che mi pare che Milei abbia detto a Sanchez: tua moglie è corrotta, no? Quindi addirittura gli spagnoli le hanno ritirato gli ambasciatori dall'Argentina, no? Un po' queste cose rientrano un po' nel personaggio, cioè lui è quello che si presentava sui palchi con le motoseghe, con la motosega, no? Per dire: noi taglieremo gli sprechi, no? Queste cose qui è ovvio che fanno presa su un popolo che da tempo immemore vive una serie di crisi economiche una dietro l'altra. Poi gli argentini passano dai super liberisti ai keynesiani, poi di nuovo i liberisti, poi di nuovo i keynesiani, ancora i super liberisti come questo anarcocapitalista. Alla fine quello è un problema di struttura stessa. Di certo la soluzione, e chiudo, non è un personaggio che vede lo Stato in generale come problema e invece apre alle multinazionali e alla privatizzazione. Noi in Italia dovremmo averlo capito bene, però attenzione, la richiesta che ha portato Milei al governo va ascoltata, perché è vero che comunque l'alternativa non può essere invece uno Stato troppo presente e troppo oppressivo. Quindi diciamo che Milei è una storia che andrebbe un attimino approfondita. Per ora è un po' un animale da palcoscenico, ma lo è sempre stato.
Passiamo all'emergenza terremoti. In Italia, Federica, c'è stato lo scisma ai Campi Flegrei, più di 150 scosse rilevate nell'arco di qualche ore, ancora non si sta normalizzando la situazione. Ci sono state alcune dichiarazioni abbastanza interessanti sul fatto che i cittadini conoscono la situazione e si potrebbe dare a loro un incentivo per andarsene, però, stato di fatto la situazione, il 21 maggio è stata la giornata nera per i terremoti in tutto il pianeta. E vi leggo cosa è accaduto. C'è stato, oltre ovviamente a quello che è successo a Napoli, un terremoto di magnitudo 5.7 ha colpito Lae in Papua Nuova Guinea. Un terremoto di magnitudo 5.4 Biak in Indonesia. Terremoti di magnitudo 5.4 le isole Bonin nella regione del Giappone. Terremoto di magnitudo 5.3 a Vanuatu. Terremoto di magnitudo 5.2 a Calama in Cile, terremoto di magnitudo 5.2 a ovest di Zaruma in Ecuador, terremoto di magnitudo sempre 5.2 la zona sud di Dampiti in Indonesia, un altro di 5.1 in Perù, un altro di 4.9 in Nuova Zelanda, 4.7 nelle Filippine, 4.5 in Canada. La fonte è Disaster News USGS. Il mondo trema, qualcosa per volontà della natura, qualcos'altro no. E la prendiamo da Database Italia. Allora Federica, il pianeta si sta ribellando, c'è la manina dell'uomo, quando non lavorano in cielo, lavorano nel sottoterra, c'è una correlazione secondo te?
Allora, Riccardo, tu mi stai chiedendo se la causa è antropica o naturale. Io ti rispondo che secondo me sono entrambe. Poi, nel caso specifico dei Campi Flegrei, io mi baso anche sulle dichiarazioni del vulcanologo Mastro Lorenzo, che già 2 anni fa, a fine 2021, metteva in guardia il governo italiano su possibili sciami sismici nella zona. Perché? Perché in quella zona, negli ultimi anni, adesso non so se l'amministrazione locale o il governo ha dato il lascia passare ad una società di trivellazioni, la GeoGrid, credo che si chiami così, di trivellare i Crampi Fregrei per sfruttare l'energia geotermica. E quindi è molto probabile che questo fenomeno sia legato alle trivellazioni che sono iniziate nella zona. E quindi c'è sempre la mano dell'uomo in qualche modo. Poi che si siano manifestati questi terremoti in contemporanea in tutto il mondo, io penso che anche qui ci possa essere la manina antropica, cioè la manina di ARP. Tra l'altro, di recente un ministro giapponese, adesso scusate ma non ricordo il nome che è impronunciabile, ha denunciato l'esistenza di ARP, ok? È il progetto proprio di provocare artificialmente i terremoti. Quindi non si tratta del complottista che sta dietro la tastiera, oppure del geologo e del vulcanologo con delle tendenze complottistiche, ma si tratta di una autorità pubblica giapponese che ricopre un ruolo all'interno del governo giapponese. Quindi ormai queste notizie, queste verità filtrano anche all'interno dei governi naturalmente quelli un pochino più liberi. Onestamente in Italia io non penso che nei prossimi 10 anni ci sarà un governo che dichiarerà pubblicamente l'esistenza di ARP e il progetto di provocare artificialmente i terremoti, ma tant'è. È comunque un inizio, è comunque un segnale positivo, no? Come cantava anche Battiato, segnali di vita, cioè ci sono segnali di vita nell'universo e sul pianeta Terra, basta semplicemente stare con le antenne ben drizzate. Ma anche il 5G potrebbe provocare artificialmente i terremoti. Tra l'altro, proprio nei giorni scorsi a Bologna, quindi a pochi chilometri da casa mia, in un parco pubblico sono stati abbattuti degli alberi. Ecco, la famosa transizione green, no? La tutela del pianeta e la salvaguardia degli ecosistemi e bim bum bam e altre fregnacce simili. Però per far posto alle antenne 5G in un parco pubblico si possono abbattere gli alberi. Ecco, quindi tutte le distruzioni che hanno a che fare appunto con l'ecosistema, i terremoti, l'esplosione in contemporanea dei vulcani, per me hanno principalmente un'origine antropica. Però detto ciò, ci sono anche altre cause parallele, concomitanti. Ci sono alcuni studiosi che hanno messo in relazione l'aumento dell'attività dei vulcani e dei terremoti terrestri con i cicli solari, quindi con le perturbazioni solari. Tra l'altro, proprio alcune settimane fa la NASA aveva annunciato che ci sarebbero state nei prossimi mesi ci sarebbe stata un aumento dell'attività solare. Quindi questo aspetto che è poco studiato, ma che secondo me gli scienziati dovrebbero approfondire, cioè la correlazione tra attività solare, macchie solari da una parte e aumento delle attività sismiche, non è contemplato dalla scienza ufficiale. Quindi anche qui bisogna sempre soppesare origini naturali e origini antropiche.
Abbiamo visto i debunker che negli ultimi giorni hanno tutti fatto la rincorsa nel scollegare l'aurora boreale e appunto l'ARP e titolano: non c'entrano niente. L'aurora boreale e ARP sono due cose collegate solo nel mondo del complotto. I più mattinieri tra noi avranno assistito alla bellezza di un cielo tinto di rosa da una inusuale ma naturale attività magnetica nel sole. I più riflessivi di noi avranno pensato alla bellezza del cosmo, della natura e delle stelle, ma c'è sempre chi davanti a quello che non riesce a comprendere fugge nel complottismo. Secondo una nota teoria del complotto, infatti, le torri HARP sono responsabili di ogni male nel mondo, ovvero lo erano prima che le torri del 5G prendessero il loro posto nel mondo delle informazioni diversamente verificate. HARP è ritenuto infatti responsabile di terremoti, raggi laser, anestesia magnetica e altre illusioni, scie chimiche comprese. In realtà, delle bufole su HARP ne abbiamo parlato a suo tempo, molto tempo fa. HARP nasce come un'installazione militare e civile per lo studio della ionosfera, operativa fino al 2013 e poi dismessa e rivenduta per uso civile nel 2015. Questo l'abbiamo preso da bufale.net, ma tutti gli altri portali di fact-checking sono corsi appunto per scollegare queste due situazioni. Ovviamente, Matteo, tu non sei un esperto di tutto ciò, però vorrei capire da te uno spunto di riflessione. Se probabilmente, sai, la manina dell'uomo c'è sempre e se questa mistificazione della notizia serve appunto per nascondere oppure per darci una conferma.
Ma sai, il problema è che quando certi siti tipo Bufale, Butak, eccetera, se ne escono con certi articoli, con la quantità infinita di menzogne e di palle che hanno raccontato in questi giorni, in questi anni anzi che sto dicendo, è normale immaginare che la realtà sia magari il contrario, no? Perché sono dei siti talmente privi di onestà intellettuale, talmente sputtanati, talmente appunto privi di qualsiasi tipo di credibilità, che tante volte basta metterli allo specchio per vedere dove effettivamente risieda la verità. In questo caso io ripeto, di ARP, di queste tecnologie insomma per il controllo del clima non sono certo un esperto. So che ARP nasce per il controllo, o meglio per studiare, per lapsus, della ionosfera, che poi questo in qualche modo vada a influenzare addirittura il clima mondiale, ripeto, non posso dirlo. Quello su cui invece dovremmo in qualche modo ragionare è il fatto che anche in questo caso chi siede nelle istituzioni avrebbe la possibilità di mettere mano sui documenti, informarsi e informare su quello che sta avvenendo. Mi pare che sulla questione, come su tante altre, vi sia stato steso un po' un drappo nero, come per dire comunque non se ne parla, e questo ovviamente non fa bene al dibattito pubblico, perché servirebbe in qualche modo un approfondimento per dire ok, questi sono i documenti che sono usciti, di questo possiamo parlare. Invece non lo si fa. Perché non lo si fa? Qualcuno potrebbe pensare per malafede, qualcun altro come sottoscritto soprattutto per conformismo e incapacità poi di mettere in discussione qualsiasi cosa, cioè le cose stanno così, punto e basta, che vadano pure avanti. Quindi ognuno si può fare una sua idea a riguardo. Secondo me tutto passa dal voler approfondire questo argomento, lo può fare soprattutto chi sta dentro le istituzioni, perché un parlamentare può chiedere di visionare determinati documenti. Perché non lo fa nessuno? Questa è la domanda che secondo me può aprire insomma un bel dibattito. Invece quello che diceva Federica è interessante sulla questione dell'attività solare. Perché? Perché sapete che ci stanno bombardando con questa idea qua del green, no? Il green. E tutto si basa su quella narrazione colpevolistica, in qualche modo basata quasi su questa colpa originaria di essere uomini, di vivere sulla Terra e di influenzare il clima della Terra stessa. Però poi uno va a vedere le attività solari come effettivamente abbiano sempre influenzato il clima terrestre, ma dai tempi dei dinosauri e anche prima. Quindi quanto noi effettivamente stiamo inducendo il cambiamento, il cosiddetto cambiamento climatico? Un'altra domanda che dovremmo farci, un'altra domanda a cui non viene data una risposta, perché significherebbe mettere in discussione quella che è una nuova religione, perché il green è una religione, Riccardo. Il Green è una religione con tanto di preti, con tanto di templi, con tanto di sacre scritture, con tanto di profeti, no? Greta Thunberg, e con tanto di peccati originali che, guarda caso, corrispondono alle nostre libertà personali. Avere un'auto è un peccato originale, avere una casa è un peccato originale, muoversi è un peccato originale, e ovviamente c'è sempre, come tutte le religioni, l'apocalisse, no? Il mondo sta morendo. Ecco, già chi ti dice il mondo sta morendo, è ovvio che ti stia truffando. Quindi credo che sia un ragionamento da fare a 360 gradi. Noi dobbiamo rimanere lucidi e chiedere che venga fatta luce su tutta la tematica. Perché? Perché siamo un piccolo sassolino vicino a un immenso sole. Magari il sole qualcosa avrà a che fare con quello che succede su questo bel sassolino blu e verde. Chissà.
Anche fare i figli è un grossissimo peccato, Matteo.
È un peccato terribile.
Quello anzi è il peggiore. E a proposito di questo, andiamo agli Stati Uniti per la prossima notizia. La prendiamo dal canale Giubbe Rosse. Il programma di vaccinazione infantile ha portato al più grande declino di salute pubblica nella storia umana. Una tavola rotonda del Senato degli Stati Uniti, ospitata dal senatore Ron Johnson, ha affrontato un argomento tabù. Perché le agenzie di sanità pubblica non hanno studiato gli esiti sanitari dei bambini vaccinati rispetto a quelli non vaccinati? Nel 62 i bambini ricevevano solo 5 dosi di vaccino. Nel 2023 i giovani fino ai 18 anni ricevono 73 dosi di 16 vaccini diversi. Gli effetti cumulativi di questo programma vaccinale infantile non sono mai stati testati. La ricerca mostra che i bambini vaccinati hanno manifestato casi significativamente più elevati di vari problemi di salute, tra cui allergie, asma, problemi comportamentali e gastroenterite. Il National Childhood Vaccine Injury Act dell'86 impone al Dipartimento della Salute e dei Servizi Umani degli Stati Uniti di riferire sulla sicurezza dei vaccini ogni 2 anni, ma l'agenzia non ha mai presentato un rapporto sulla sicurezza dei vaccini al Congresso. Le agenzie sanitarie dispongono di dati sui risultati sanitari dei bambini vaccinati e non vaccinati, ma si rifiutano di renderli pubblici, probabilmente a causa di conflitti di interessi finanziari. Federica, poi Matteo.
Ma guarda Riccardo, questa è una notizia molto positiva perché fa in qualche modo da apripista questa della tavola rotonda al Senato americano. Fa da apripista a tutti quei governi, compreso quello italiano, che invece stanno protraendo l'inizio della commissione d'inchiesta parlamentare sul biennio pandemico. Ma è una notizia bomba perché, tra l'altro, proprio qualche giorno fa leggevo che un nuovo studio scientifico con tutti i crismi, quindi non uno studio dei cazzari complottisti, di due ricercatori tedeschi, pubblicato su una rivista scientifica che, se non ricordo male, si chiama Methods and Protocols, una cosa del genere, ha dimostrato che nei veleni genici di Pfizer sono contenuti livelli di contaminazione del DNA da 360 a 500 volte superiori al livello consentito dalle autorità di regolamentazione mondiali. Quindi si tratta di una vera e propria contaminazione che naturalmente si deve sommare a tutto il mix di vaccini, no, tradizionali, quelli non a tecnologia DNA, presenti nella tabella di marcia di qualsiasi bambino occidentale. L'obiettivo è naturalmente abbastanza palese, io credo, a questo punto. L'obiettivo era quello di avvelenare soprattutto le giovani generazioni, avvelenare con i metalli pesanti, con il DNA impuro, eccetera, eccetera. Quindi che si apra finalmente una discussione, poi vedremo naturalmente, stiamo anche in attesa dei risultati, perché un conto è avviare la discussione, un altro sono i risultati a cui questa tavola rotonda arriverà. però avviare una discussione su questo argomento, che in Occidente è un vero e proprio tabù, un qualcosa che appunto se tu ne parli ti deve classificare come un mentecatto, io penso che sia qualcosa di estremamente positivo. Quindi complimenti al Senato americano che ha accettato di ospitare questa tavola rotonda. È un atto molto coraggioso che deve essere preso da esempio da tutti gli altri paesi occidentali. E ripeto, quello che dicevo anche nei precedenti interventi, qualcosa si muove, ci sono segnali di vita su questo pianeta abbandonato da Dio. Non dobbiamo pensare sempre in negativo, non dobbiamo vedere soltanto il bicchiere mezzo vuoto, ma qualche volta anche il bicchiere mezzo pieno. Purtroppo la verità si fa strada molto lentamente. Perché? Perché sul pianeta Terra ci sono forze di tutti i tipi che ostacolano il percorso della verità. Però io penso che pur avendo un processo di disvelamento molto lento, comunque tutto questo orrore, tutto questo complotto contro l'umanità, perché è stato un vero e proprio complotto contro il genere umano, verrà fuori. Poi chiaramente qualcuno mi potrà rispondere, sì, ma verrà fuori troppo tardi. Certamente troppo tardi, perché nel frattempo ci saranno stati milioni di morti e di danneggiati irreversibili, però comunque dobbiamo avere fiducia che tutto questo schifo, tutto questo orrore prima o poi verrà alla luce.
Da quant'è, Matteo, che non senti parlare un politico di vaccinazione pediatrica? Perché sbaglio? O è l'argomento più tabù dei tabù dei tabù? Perché quando c'è stato l'avvento del 5 Stelle Lega con quelle elezioni se ne parlava tantissimo, poi nulla di fatto, anzi la riconferma, poi l'ampliamento anche agli adulti per quello che conosciamo tutti come benedizione di massa, quella per il Covid. Ci sono le elezioni europee, io speravo che magari qualcuno provasse anche a introdurre l'argomento, perché ovviamente questa è una politica che c'è in Italia, però a livello europeo penso si stia definendo come appunto continentale. Microfono.
Ecco qua. Dicevo, sono d'accordo con quello che dice Federica quando dice guardiamo il bicchiere mezzo pieno. Io arrivo a dire guardiamo almeno il bicchiere, perché tanta gente nemmeno vede il bicchiere, tanta gente ha abbracciato un'idea fatalista, no, del mondo e della storia, per cui tutto sommato non vi sia, non vi sarà e non c'è mai stato nulla da fare. Ecco, io invito le persone ad allontanarsi da quest'idea e soprattutto da chi propugna quest'idea. Per cui appunto bisogna rimanere fermi, aspettare l'apocalisse, perché nulla cambia, nulla è mai cambiato, è tutto sempre stato in mano a 3-4 persone, a 3-4 logge segrete, e quindi tutto sommato siamo sempre tutti fuori dal grande palco della storia. Non è così, per fortuna, perché ci sono esempi di tante persone, interi popoli che si sono opposti a determinate politiche, determinate imposizioni. Quindi ecco, non si tratta di essere ottimisti, si tratta di essere realisti, nel realismo della responsabilità dell'azione che ognuno di noi singolarmente o collettivamente può fare. Questo significa vedere innanzitutto il bicchiere e poi magari riuscire anche a vederlo mezzo pieno. In questo momento so se sia mezzo pieno o mezzo vuoto, di certo ci sono dei cambiamenti a livello internazionale. Ecco, si parlava qualche giorno fa di AstraZeneca è stata portata in tribunale in Gran Bretagna, ha ammesso, l'uovo di Colombo, insomma, la scoperta dell'acqua calda, che i propri sieri potessero causare degli effetti avversi, e in Gran Bretagna ne hanno contati parecchi di effetti avversi, e anche qua in Italia. Il problema è che poi tu vai a leggere le ultime notizie su AstraZeneca, gli stessi di AstraZeneca dicono entro il 2030 dobbiamo raddoppiare i nostri ricavi, aprendoci di più ai mercati cinesi e indiani, che insieme sono 3 miliardi di persone. Quindi qual è qui il problema? Secondo me ha due aspetti. Il primo è quello economico, perché evidentemente questo è un giro di miliardi e di miliardi. Tu dici perché non si parla di questo argomento a livello politico? non se ne parla perché sicuramente c'è dietro tanta gente che prende mazzette per non parlarne. L'abbiamo visto, insomma, durante questi anni, soprattutto a livello europeo. La signora von der Leyen ha perso, poverina, quei messaggini col CEO della Pfizer. Ogni tanto capita di perdere quei messaggini, poverina, ma nessuno deve immaginare che vi siano stati degli accordi per vendere più lotti di vaccini per fare magari soldi. E poi c'è anche l'altro aspetto, cioè la estremizzazione del dibattito, no? Sai, l'etichetta Novax, no? Uno prende e ti appiccica addosso l'etichetta Novax, e poi tu magari non sei una persona che è contraria al vaccino di per sé, sei una persona che si è battuta contro una determinata politica di vaccinazione di massa, invece sei Novax, quindi sei contro tutti i vaccini. Per carità, c'è anche gente che ha questa posizione, e per quanto mi riguarda è una posizione che ha a che vedere con la libertà personale, quindi è importante, insomma, preservarla. Il problema è che, come diceva Federica, non se ne parla. Cioè, nel dibattito pubblico, questa discussione, che dovrebbe essere civile, come la stiamo facendo noi, tranquilla, approfondita, viene messa ai margini. Perché? Perché i politici hanno il terrore di essere etichettati, non hanno le palle per affrontarla. Alcuni di questi prendono mazzette o per non parlarne o per magari spingere determinate scelte, l'abbiamo visto anche in Italia con certi ministri della salute, e quindi tutto rimane così, nel fumo. Poi arriva, che ne so, Butak, Bufale, eccetera, che ti appiccicano addosso un'etichetta, così tu proprio non ne devi parlare assolutamente. Poi c'è anche l'altro aspetto, che non è solo quello economico e politico, ma è anche quello ideologico. E anche qui mi pare che ci siamo arrivati in questa puntata. Cioè, il discorso è che c'è dietro un'idea di uomo, l'idea di uomo continuamente bombato di medicine, l'idea di uomo continuamente malaticcio, e noi lo vediamo anche nei bambini. Cioè, il bambino dovrebbe sprizzare energia da tutti i pori, dovrebbe anche fare esperienza nel mondo sbucciandosi un po' le ginocchia, ovviamente, certo, nella sicurezza, ma senza esagerare, senza metterlo in una teca di vetro con il cotton fioc intorno, perché così facendo quel bambino non maturerà mai, non imparerà mai quanto il mondo possa anche fare male, e quindi non diventerà mai un vero e proprio uomo e dunque un problema per il sistema. E lo vediamo anche in questa ospedalizzazione delle scuole. Cioè, le scuole oggi sembrano delle aziende e degli ospedali. Io infatti ti ho mandato un link su WhatsApp, non so se riesci a farlo vedere al volo. Ecco, no, è meraviglioso, è veramente meraviglioso. Dice, ma perché c'è stato un abbassamento, insomma, della salute dei bambini dopo questa vaccinazione di massa durante il Covid? E se ne escono con questa frase che è meravigliosa. Ah, ecco, fantastico. Ora saprei. I bambini oggi si ammalano di più per un debito immunitario. Mi piace quando utilizzano questi termini che rimandano un po' sempre alla solita dottrina economica che ben conosciamo. Il debito immunitario, cioè tu hai contratto un debito immunitario o semplicemente sei stato messo sotto una teca di vetro e questo non ha aiutato allo sviluppo del tuo sistema immunitario naturale. E quindi, ripeto, siamo di fronte a un grande business economico, una grande, diciamo, codardia a livello politico legata anche al business economico, e poi c'è quest'idea folle di uomo ospedalizzato perché deve immaginarsi come un eterno malaticcio che ha bisogno di qualcuno che lo controlla da fuori. E come vedi, questo rientra in tutti i discorsi che facciamo. Cioè, l'idea di uomo è quella roba là.
Leggiamo le dichiarazioni del CEO di AstraZeneca fatte a Refusum Peccatorium di Repubblica. Tutti i vaccini hanno effetti collaterali, ma abbiamo salvato 6 milioni di vite. Pascal Soriot a Repubblica. Purtroppo capita se cerchi di proteggere molti milioni di persone. Comunque, per il nostro vaccino no profit si è trattato di casi rarissimi. Ed ecco la vera ragione per cui l'abbiamo ritirato dal mercato. Non esistono medicine o vaccini senza effetti collaterali, risponde Repubblica Pascal Soriot, dopo il recente ritiro del vaccino anti-Covid della multinazionale anglo-svedese per motivazioni commerciali, una decisione slegata dalle prime ammissioni in tribunale a Londra, risalenti a qualche settimana prima di rarissimi effetti collaterali del preparato Vaxzevria. Federica, poi Matteo.
Ma guarda, Riccardo, mi viene da fare questo parallelismo, che com'è che si chiama il tizio, il cognome, scusami, com'è che si chiama?
Si chiama Pascal Soriot.
Soriot, ok. Allora, per ogni Soriot c'è un Mike Hedon, e adesso spiego chi è Mike Hedon. è il vicepresidente di Pfizer, che naturalmente è uscito dal suo ruolo, si è redento, e uso questa parola di proposito perché la redenzione per me, la conversione, no, non è tanto un concetto cristiano religioso, quanto proprio una capacità insita nell'essere umano di dare una svolta spirituale alla propria vita, quindi di andare oltre gli schemi, oltre le rigidità, oltre i pregiudizi. Ed è quello che ha fatto questo signore. Questo signore, appunto, vicepresidente di Pfizer, ultimamente sta facendo dei video pubblici in cui invita a rifiutare l'identità digitale, l'agenda 2030 e tutto il baraccone delle diavolerie inventate dal mondialismo per avvelenare e ipnotizzare, avvelenare il corpo e ipnotizzare le menti. Per cui anche qui guardiamo sempre il bicchiere mezzo pieno e facciamo circolare queste notizie. Chiusa parentesi. Però per quanto riguarda questo signore che ragiona secondo una logica che era quella dei nazisti, no? Quella di Mengele, del dottor Mengele, che usiamo le cavie, le sfruttiamo, facciamo gli esperimenti sulle cavie perché dobbiamo migliorare, purificare la razza ariana. Guardate, è la stessa logica perversa e razzista. Perché? Perché gli esseri umani che sono stati sottoposti ad un esperimento globale di massa e nella mentalità di Pfizer e company, AstraZeneca e company, si sono salvati solo i più resistenti, solo quelli che hanno dal loro punto di vista il DNA migliore. Quindi è intervenuto un processo di selezione mista naturale e artificiale. Quindi è veramente pauroso il modo in cui questi criminali, perché dal mio punto di vista sono dei criminali che andrebbero processati, cioè andrebbe riaperto il tribunale di Norimberga e questi signori andrebbero processati, e nel caso anche potete immaginarvi quale pena adatta per chi scientemente, perché loro sapevano quello che stavano facendo, scientemente hanno pianificato una strage di massa. Quindi questi signori mentono sapendo di mentire, e non è possibile nessun perdono in questo caso, perché tu puoi anche renderti responsabile di un eccidio, come facevano le SS, puoi anche pianificare a tavolino una strage, ma se poi tu te ne esci, abbiamo soltanto eseguito gli ordini, oppure ancora peggio, lo abbiamo fatto per il vostro bene, per salvare l'umanità, allora sei 100.000 volte peggio di una qualunque SS.
Matteo, vorrei chiudere con te con una mail che ci è arrivata ieri. Purtroppo non abbiamo il pezzo di video, però lasciamo l'input e sentiamo cosa potrebbe essere realmente successo. Ci scrivono: guarda il video dove si vede l'attentatore che spara, e riguarda ovviamente l'attentato a Robert Fico, presidente della Slovacchia. La scorta è troppo distante dal premier e dietro l'attentatore, a circa 5-6 metri, c'è un altro uomo vestito di nero, felpe e pantaloni con borselle tracolla e scarpe da ginnastica con suola bianca, che guarda verso l'attentatore, poi mentre spara fa finta di intervenire, poi si ritrae e poi fa allontanare chi sta filmando. Facci caso, perché è un atteggiamento un po' strano, e lo dico perché lavoro da anni in reparto di sicurezza e protezione privata in Svizzera. Allora Matteo, abbiamo già trattato l'argomento ovviamente, però il perché, le conseguenze, il qui prodest non l'abbiamo mai valutato.
Sai, mi sono andato a rivedere quel video. Sai, è un po' confusionario, un po' difficile capire determinate dinamiche. Poi certo, chi magari lavora nella sicurezza si può accorgere di certi movimenti strani magari, però ripeto, non arrivo a sbilanciarmi nel dire magari è successo quello che è successo a Capitol Hill. Ti ricordi quando vi fu il cosiddetto assalto, no, dei trampiani a Capitol Hill, e noi sappiamo dalle telecamere di sicurezza come a un certo punto i poliziotti abbiano aperto i cordoni e abbiano fatto passare quella folla che era tutt'altro che inferocita, nel senso ci fu qualcuno che si arrampicò, però alla fine a rimanerci secco fu un sostenitore, anche anzi una sostenitrice, se ben ricordo, trampiana, a cui fu sparato letteralmente a bruciapelo a due passi, no, da una guardia. Però anche lì fu evidente come in realtà venne scelto di far entrare questi manifestanti a favore di telecamera, no? E lì abbiamo, ripeto, le riprese all'interno di Capitol Hill. In questo caso la situazione è un po' più complessa, sai, nel momento magari cui si sentono i primi spari può essere anche partita un po' di lucidità, però al di là di questo, secondo me, il cui prodest è la domanda principale, cioè a chi conviene. È così, questo è il... Non so se è questo il video della... Ah sì, è questo qua, il video dell'attentato, insomma, con cui Fizzo, l'ha veramente scampata bella, nel senso che è stato veramente a due passi da lasciarci le penne, ha subito due interventi chirurgici, insomma, veramente per un momento è sembrato che non ce l'avrebbe fatta. Ora, a chi conviene tutto questo? Uno ovviamente, a pensare male, potrebbe accomunare questo attentato ai tanti che abbiamo visto in questi anni contro, anche in Italia, contro chi si è opposto a determinate politiche filoatlantiste, ecco, diciamo così. È probabile che sia così, è probabile anche che sia invece la scelta di un pazzo, in questo caso Cintura, se ben ricordo, il quale animato dall'idea che Fizzo sia, no, il nuovo fascista, perché ci sono anche questi pazzi che vengono fagocitati, in qualche modo vengono caricati dai mass media, no, e magari a un certo punto prendono la pistola e fanno per conto loro. Il discorso è che qui si è mandato anche un messaggio. Il messaggio è: occhio, perché determinate politiche possono arrivare a mettere in discussione, a mettere in pericolo la tua vita. Il messaggio mi pare che sia questo, però è un messaggio che ti si può ritorcere contro. Per questo il cui prodest è la domanda principale, cioè o tu porti a compimento quest'opera, oppure se Fizzo sopravvive diventa un martire della causa che tu vuoi colpire. Quindi, come vedi, la si può vedere da tanti punti di vista. Chi è che ha armato Cintula? Si è armato da solo o qualcuno magari gli ha detto: senti, mi togli dalle scatole quest'uomo? Perché il discorso è questo, Riccardo, e chiudo. Se Fizzo ci avesse lasciato la vita, come ne sarebbe uscita fuori la sua battaglia? Rafforzata o indebolita? Perché in Italia, a seguito di determinati attentati, molti hanno detto: no, vabbè, ho capito, lasciamo perdere. Magari da un'altra parte si potrebbe pensare in maniera diversa, la si potrebbe essere trasformata nella prova che quella sia la strada giusta. Quindi di certezze non ne abbiamo, se non che per fortuna Fizzo non ci ha lasciato la vita. Quello lo
l'unica
dire.
Certezza è che era un poeta armato di
amore. Cintula, sì, è un poeta ermetico, no? Uscito fuori da qualche guerra, e la sua migliore poesia è Bang Bang Bang, bellissima, Bang Bang Bang, una delle mie preferite, veramente, molto ermetica, no? Molto concisa. E vabbè.
Chiudiamo con un altro poeta ermetico, cantante, mettiamo l'ultima canzone di Rocco, che si chiama Cane fruttariano. Poi mi spiegherà cosa voleva intendere.
Povero cane. Qualche... Vabbè.
Esatto. Grazie mille Matteo, grazie mille Federica. Ci vediamo domani mattina alle 8 con Barbara e Arnaldo.
Forza. Ciao, adesso. Buona giornata.
Ciao Riccardo, forza, ciao Federica. Thank you.
è fruttariano, mangia solo cibo sano, mica cibo spazzatura, solo chips e Coca-Cola. Il mio cane è fruttariano, è più allegro di Matano, ma da qualche giorno è strano, non si muove dal divano.
Si sa, il segreto di un antico toccasana è far la cacca, il segreto è un amico, una tisana e farla tutta, il veleno più mortale è la tua rabbia, dice Buddha, ma il segreto di una vita lunga e sana è nella fronda. Ci sono molti esseri viventi a questo mondo, sono pochi gli esseri vivi a tutto tondo, prende questa vitamina C per questa vita minacciosa, questa vitamina nasconde ciò che conta veramente, chi la frutta è il vero cibo per il corpo e per la mente, chi la butta è vero brutto è indeficiente veramente.
Il mio cane è fruttariano, mangia solo cibo sano, mica cibo spazzatura, solo chips e Coca-Cola. Il mio cane è fruttariano, è più allegro di Matano, ma da qualche giorno è strano, non si muove dal divano.
Il principe dei frutti è la mela, si intuisce, mele a pranzo per merenda, mele a cena, si capisce, mele faccio in endovena, mele pure a colazione, mele ovunque che TV con la televisione. Il fruttariano non può essere ciccione, si arrampica sugli alberi per la digestione, non mangia corpi morti in putrefazione, con la tifa lui ci fa un limone.
L'unico frutto dell'amore non è la banana ma il limone.
Il cibo è la sua medicina, mica il sushi made in Cina, mica mangia la polenta, l'aragosta, la polenta. Frutta fresca, bella fresca, frutta cruda, maracuja, frutta fritta, 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 solo se non sei crudista. Qui non serve più il dietista, serve solo un esorcista.
Mangia solo cibo sano, mica cibo spazzatura, solo chips e Coca-Cola. Il mio cane fruttariano è più allegro di Matano, ma da qualche giorno è strano, non si muove dal divano.
We'll be right back.